Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Questa domenica, in questa Eucaristia, ringraziamo il Signore Gesù per il dono della sua pace, come anche ascoltiamo nel Vangelo. Mentre ringraziamo, anche la chiediamo nei nostri cuori, la sua pace, iniziando con la confessione dei nostri peccati, l'invocazione della sua misericordia.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 15, i versetti 1, 2, 22, 29. In quei giorni, alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene allora di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Barnaba. Giuda, chiamato Barsabba, e Sila, uomini di grande autorità tra i fratelli, e inviarono tramite loro questo scritto: gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria, di Cilicia, che provengono dai pagani, salute. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarle a voi insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila, che vi riferiranno anch'essi a voce queste cose. È parso bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie: astenersi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalle unioni illegittime. Farete cosa buona a stare lontani da queste cose. State bene. Parola di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 21, i versetti dal 10 al 23. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. È cinta da grandi e alte mura, con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna. Sono 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura. Sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terso cristallo. I basamenti delle mura della città sono adorni di ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta era formata da una sola perla. E la città e la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. In essa non vidi alcun tempio. Il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna. La gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate. Parola del Signore.
La ricchezza di queste scritture non ci consente di dire anche solo una breve parola su ogni scrittura. Nella prima c'è un testo importante degli Atti degli Apostoli, cosiddetto Concilio di Gerusalemme, dove le autorità decisero come includere i non ebrei, i gentili, nella comunità di Gesù. E è sempre importante anche per noi che siamo dei gentili, perché il risultato fu che essi, noi cioè, dobbiamo sempre fondarci nella nostra fede sulla testimonianza che ci è venuta dalla Chiesa di Israele e che per noi oggi possiamo trovare negli scritti del Nuovo Testamento. Gli scritti del Nuovo Testamento ci rassicurano, ci danno il fondamento della nostra fede dentro al popolo dell'Alleanza, dentro ai testimoni che hanno vissuto con Gesù. Nella seconda lettura, come abbiamo ascoltato, abbastanza lunga, c'è la descrizione della Gerusalemme celeste, perché c'è una Gerusalemme celeste, come c'è una Gerusalemme terrestre, così c'è anche una Gerusalemme celeste. Quando si afferma che c'è una Gerusalemme celeste, si vuole sottolineare l'importanza della Gerusalemme terrestre, la quale ha bisogno di molta fede, per essere creduta. Essa racchiude tutte le promesse di Dio, ma è piena di peccati, di contraddizioni. Tutta la storia di Israele, il popolo, Gerusalemme rappresenta tutto questo, e tuttavia c'è una Gerusalemme celeste. Queste promesse sono garantite e Dio a un certo punto le compirà, le rivelerà, e questo brano descrive, come dice fin dall'inizio, l'angelo mi trasportò, vedete il primo versetto e il versetto 10 del brano che abbiamo letto, il capitolo 21, l'angelo mi trasportò in spirito su un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scende dal cielo, da Dio, risplendente dalla gloria di Dio. Poi invece il Vangelo su cui vogliamo fermarci un po' di più sono i discorsi di Gesù nel Vangelo di Giovanni, collocati nell'addio di Gesù nell'ultima cena prima della sua passione e morte, e abbiamo queste parole così importanti, dicevo all'inizio della messa, sono parole molto preziose per noi, molto consolanti. In particolare la parola che ascoltiamo al centro di questo Vangelo: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Ma cerchiamo di capire un po' di più brevemente cosa ci può dire il Signore con queste parole, quello che voleva dire cioè agli apostoli, ai discepoli in cui allora, perché non è che dobbiamo leggere questi testi come se fossero sorpassati, cioè come se affrontassero, rispondessero a dubbi, a problemi, come si vede in questo testo, come se dovessero rassicurare gli apostoli, i discepoli, prima della passione e morte di Gesù e della sua risurrezione, ma dopo poi, quando Gesù è risorto e hanno avuto anche lo Spirito, questi problemi non li avevano più. E quindi anche quelli che vengono dopo, e noi siamo in questa linea, è giunto fino a noi la testimonianza degli apostoli, non siamo nella loro situazione, non abbiamo questo problema, quindi le risposte di Gesù sarebbero risposte a domande che noi non abbiamo più, non abbiamo più queste domande in noi, e quindi anche le risposte diventerebbero un po' scontate e sorpassate in un certo senso, sempre buone, ma così non è. Perché qual è il punto centrale di queste parole di Gesù? Che Gesù dice all'inizio: voi non mi vedrete più, come ha detto ai giudei prima, quindi a tutti, così dico anche voi, io me ne vado e voi non mi vedrete. E questa è la realtà, non si tratta solo che non lo vediamo, non lo vedranno più, perché poi alcuni di loro, quelli che l'ascoltavano, l'avranno anche visto nelle apparizioni. Non si tratta di questo. Le apparizioni sono state importanti perché hanno fondato la fede dei testimoni. Si tratta, come vediamo proprio in questo Vangelo, che comincia con una domanda, dunque veramente comincia con la risposta. Gesù gli disse e rispose: se uno mi ama osserverà la mia parola. Ma se Gesù risponde per capire la risposta, bisogna sapere la domanda. Purtroppo questo Vangelo è tagliato male, bisogna andare almeno qualche versetto prima. La domanda è proprio questa: come mai? La domanda è di Giuda, mi pare, sì. Giuda non l'Iscariota, c'è un altro Giuda. Signore, come mai ti manifesti, prometti di manifestarti a noi e non al mondo? E Gesù risponde con queste parole che abbiamo ascoltato. Dove sta il punto qui? Sta nel fatto che la risurrezione di Gesù, la sua glorificazione, non si può dimostrare, non si può mostrare, perché non si mostra. La sua redenzione il rinnovamento del mondo, il mondo nuovo, i cieli nuovi, la terra nuova, la nuova umanità, l'uomo nuovo che veramente ha la legge di Dio nel cuore. Dov'è? Guardiamoci attorno, ma anche guardiamo noi stessi. Non solo non possiamo dimostrarlo, nel senso con la prova storica, perché la dimostrazione storica sarebbe il fatto che il mondo veramente è cambiato, che il mondo che è stato annunciato dai profeti è stato veramente ricreato, rinnovato completamente. Ma anche a noi stessi non possiamo dimostrarlo. E difatti questo è il problema della fede. Questa è propriamente la fede, e la fede ha i suoi fondamenti, naturalmente, che sono la parola di Gesù. Questo è il punto, mi sembra, per poter capire le risposte di Gesù. Ripeto, non è il problema degli apostoli prima della passione, è la realtà profonda del disegno di Dio che ha prestabilito che il Redentore non lo si vede e che la sua redenzione non si impone. Quando si imporrà? Con la parusia. Il Nuovo Testamento difatti parla di una seconda venuta di Gesù, non solo della prima, e questi profeti non lo sapevano. I profeti non lo sapevano. Una seconda venuta, c'è un tempo, che è il nostro, che era già quello degli apostoli, in cui tutte le promesse di Gesù, tutta la sua opera, non si impone. E allora sono molto preziose le risposte di Gesù per noi. Nella prima parte veramente di questo capitolo risponde parlando della fede nelle sue promesse. Non possiamo rifare tutto il capitolo 14, sarebbe molto bello, una volta che abbiamo chiarito il quadro. Parla della fede nelle sue promesse con la parola: io vado a prepararvi un posto. Cioè, questa situazione serve a voi, è un bene per voi, lo dice anche esplicitamente, è un bene che io me ne vada attraverso la morte, è un bene, perché tutto questo è come un preparare un posto per voi, è tutto a vostro favore. E poi nella seconda parte, che c'è anche le parole che abbiamo ascoltato oggi, è un po' più ampia, parla dell'amore e dell'osservanza dei comandamenti, che sono un'unica cosa. Se uno mi ama, c'è anche in questo brano, osserva le mie parole, sta attaccato all'insegnamento e ai precetti, ai comandi che io ho dato, e non va dietro ad altre cose, non va dietro neanche a ispirazioni solo del suo spirito, ma si aggrappa alle parole che io ho dato, perché le mie parole, dentro le mie parole c'è lo spirito e c'è la vita. Tutta questa parte è fondata in questo modo, e qui abbiamo anche le parole che abbiamo ascoltato oggi. Prima Gesù promette lo Spirito Santo, promette che non li lascerà orfani, ma che verrà il giorno in cui anche loro vivranno come lui vive, cioè con la risurrezione dai morti, e allora capiranno tutto, allora capiremo tutto, capiremo che siamo una cosa sola, dice Gesù, capiremo che lui col Padre è una cosa sola e che noi con lui siamo una cosa sola, allora. E poi torna e ripete: colui che ha le mie parole, i miei comandamenti e li osserva, è questi che mi ama. Tutta questa parte è impostata sull'amore. Se uno mi ama, dice, il Padre mio lo amerà e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, dice Gesù. Ecco la domanda allora di Giuda Iscariota, non l'Iscariota. Ma cosa vuol dire mi manifesto? Perché parli di una manifestazione? Dice Giuda, non Iscariota. La manifestazione che noi conosciamo è la rivelazione della potenza di Dio quando il nome di Dio sarà rivelato, quando trasformerà tutta la realtà. Questa è la manifestazione, questo è un concetto delle promesse dei profeti. È sorpreso Giuda non l'Iscariota: come mai tu dici che ti riveli a noi e non al mondo? Che significa? La rivelazione, per forza, la rivelazione che noi sappiamo che deve venire da parte del Messia, è la trasformazione di tutta la realtà con la risurrezione dei morti, una nuova umanità. Come mai ti rivedi? Cosa intendi con questa rivelazione? Allora noi vediamo, e siamo al Vangelo finalmente di oggi, noi vediamo che la risposta di Gesù ripete le stesse parole, spiegando ancora di più. Se uno mi ama e osserva la mia parola, il Padre mio lo amerà e verremo, io e il Padre mio, presso di lui, e metteremo la nostra abitazione, la nostra dimora dentro di lui. Io sto parlando di questa manifestazione. C'è anche un'altra manifestazione, dice Gesù. Quella avverrà con la parusia, quando tornerò. Ma c'è un'altra manifestazione, vera, diversa, che è fondata sull'amore e sull'osservanza dei comandamenti. Chi mi ama osservando i comandamenti sperimenterà un'altra manifestazione. Io e il Padre verremo dentro di lui, interiore, metteremo la nostra dimora dentro di lui. Questa è la grande promessa che ci fa Gesù, è ciò che noi dobbiamo cercare, sperare, è ciò che avviene. Avviene nell'Eucarestia, avviene soprattutto, come dice Gesù qui, quando ci sforziamo di ascoltare le sue parole quotidianamente. In quel momento egli viene dentro di noi, si manifesterà sempre di più dentro di noi nella nostra vita. E poi fa una seconda promessa: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Dice anche: io non ve la do come la dà il mondo. Cosa intende? Che la mia promessa, vi do la pace, vi lascio la mia pace, non è vana. Anche noi diciamo tante volte pace, veramente noi diciamo un altro tipo di saluto normalmente, ma nella lingua di Gesù e nel suo ambiente il saluto, come anche oggi, è pace. Ma non in questo modo io ve la do, dice Gesù. Perché quando io vi dico vi lascio la pace, vi do la mia pace, questa pace è sicura. Perché? In che cosa consiste? Nella certezza, come dice subito dopo, non abbiate paura, non sia turbato il vostro cuore. Abbiate la certezza che io tornerò. Questa è la pace. È sicura. Poi mette il sigillo: avete udito che vi ho detto vado, ma tornerò a voi. Tornerà nella parusia. Tutte le sue promesse sono vere, la sua redenzione è vera. Noi ne godiamo già delle primizie, della fede, le sperimentiamo già inizialmente nella nostra vita. In noi è già cominciata questa dimora. C'è già un inizio di trasformazione dentro di noi, ma ciò che ci dà la pace è la certezza che egli tornerà, cioè che egli realizzerà pienamente le sue promesse. E poi aggiunge il sigillo, perché possiamo stare veramente tranquilli ed essere contenti e sicuri. Se mi amaste, voi gioireste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Questo è bellissimo. Questa è la rassicurazione e il sigillo delle parole, delle promesse di Gesù. Voi anzi, dice Gesù, vi dovreste essere felici che non mi vedete più, perché io vado al Padre e il Padre è più grande di me. E questa parola è importantissima. Da dove lo vediamo che il Padre è più grande di Gesù? Dove lo vediamo? Tutta la vita di Gesù. Cosa ha fatto Gesù in tutta la sua vita? Ha ubbidito al Padre. Non ha mai fatto la sua volontà, sempre la volontà del Padre, che è più grande, in questo senso è più grande di lui. Il Padre è più grande. Infatti Gesù si è sempre sottomesso al Padre. Il Figlio non può fare nulla se non ciò che vede fare dal Padre. Tutto quello che ho è il Padre mio che me l'ha dato. Non è niente di mio. Il Padre è più grande. Sapendo che io vado al Padre, e cioè entro nella potenza suprema che mi verrà data, potenza salvifica, definitiva, dovreste essere felici di questo momento, di questo periodo in cui non mi vedete più, in cui la mia salvezza non si impone. Certo, è per questo che Gesù continua e insiste in tutte queste pagine del Vangelo sulla fede e sull'amore. Credete alle mie promesse, se mi amate, osservate la mia parola.